al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Nonostante i tanti dibattiti sul suo presunto declino, l'America dà segni di grande vitalità e si avvia a guidare un nuovo secolo. Dopo aver superato la più grave crisi economica degli ultimi decenni, gli Stati Uniti si stanno infatti confermando la più brillante e prolifica fucina di innovazione e di idee del pianeta. Un laboratorio formidabile. Parliamo di innovazioni tecnologiche, indipendenza energetica, riforma dell'immigrazione, rispetto dei diritti dei gay, società post-razziale, la ristrutturazione delle città in difesa del clima e una nuova generazione di armi in grado di combattere guerre segrete e la rinuncia in prospettiva al nucleare. Tutti tasselli di un mosaico di processi e riforme già iniziati, destinati a permettere agli Stati Uniti di rinnovare nel XXI secolo la sua supremazia internazionale. Quali sono le implicazioni per gli europei, per l'Italia? Quali sono le implicazioni per un paese come il nostro, ancora arretrato e ancora alle prese con gli odi etnici e razziali del Novecento? Ne parla Maurizio Molinari, giornalista e scrittore da più di 10 anni, corrispondente da New York, nel volume L'Aquila e la Farfalla, edito da Rizzoli, perché il XXI secolo sarà ancora americano. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana. Fabio Colagrande al microfono. Avete sentito la nostra copertina che vi ha presentato, per così dire, proprio la copertina di un volume, L'Aquila e la Farfalla di Maurizio Molinari. Una cronaca dei cambiamenti epocali ancora in atto negli Stati Uniti, cambiamenti a volte contraddittori, problematici, che non si sa se veramente saranno cambiamenti di successo, ma che sono cambiamenti che corrispondono a una grande visione che affonda le sue radici nella leggendaria capacità del popolo americano di reinventarsi e nel suo ancora intatto spirito pionieristico. Noi parliamo di tutto ciò proprio con Maurizio Molinari, che è a Roma in questi giorni e che è nei nostri studi. Ben trovato Maurizio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ben trovati a voi, è un piacere essere qui.
Allora, partiamo proprio dai due avvenimenti che tu ricordi, due date importantissime per la storia del XXI secolo degli Stati Uniti: 11 settembre 2001, 15 settembre 2008. Due terribili sfide, come tu scrivi, alla sicurezza e alla prosperità degli Stati Uniti, che avrebbero abbattuto qualsiasi paese. Invece gli Stati Uniti stanno reagendo, secondo te?
Sì, gli Stati Uniti stanno reagendo come loro sanno fare, ovvero ricostruendosi dall'interno. È una nazione di pionieri, di coloni, di esploratori, e ha nell'anima questi idea che la conquista del futuro è nella costante ricostruzione di fronte alle difficoltà. Più le difficoltà sono dure, sono aspre, più l'America mette energia nel ridesignarsi, ridefinirsi. Per noi europei il valore è la conservazione, per loro è l'innovazione costante. E il libro descrive 10 percorsi attraverso cui è possibile scorgere dettaglio per dettaglio, millimetro per millimetro, come questa innovazione si sta sviluppando, creando delle dinamiche planetarie che entrano nella vita di tutti noi.
Ecco, tu parli di innovazioni tecnologiche, ma anche di svolte politiche, di cambiamenti sociali. Tutto ciò mentre però l'impressione sullo scenario internazionale è che la leadership degli Stati Uniti, la grande superpotenza, sia in grande crisi. Quello che tu spieghi bene è che le potenzialità di rinnovamento che gli Stati Uniti esprimono non coincidono con questa leadership politica.
È esattamente così. E questo è l'assioma del... l'architrave del libro. Mentre noi europei siamo abituati a giudicare la solidità di un paese sulla base della tenuta del suo governo, negli Stati Uniti il governo federale non è l'espressione più forte della nazione, e anche i mercati finanziari, gli indici di Wall Street, non sono gli unici rappresentanti della vitalità economica nazionale. Questo perché si tratta di una nazione continente, di un'unione federale, con 50 stati, all'interno del quale ci sono poteri economici, politici, realtà sociali, produttive in costante trasformazione e innovazione. Noi abbiamo Washington imbalsamata da una crisi politica basata sulla partigianeria estrema dei repubblicani e democratici, mentre abbiamo in California la genesi e oramai l'evoluzione dell'information technology che ha generato i prodotti che il mondo consuma, dalle tablets fino agli smartphone. Noi abbiamo a Wall Street una comunità finanziaria che ancora fa difficoltà i conti con riforme non del tutto attuate, varate per evitare la ripetizione di una nuova crisi del 2008, quando dalla pancia profonda del paese, gli stati del sud, emerge una società post-razziale dove le minoranze sono in grado di unirsi ed esprimere gli interessi della maggioranza. Sono innovazioni profonde che cambiano l'America, cambiano la proiezione dei valori americani, ma la cosa più importante è che sono valori e messaggi che noi possiamo fare facilmente propri. Perché il tablet diventa immediatamente nostro appena viene lanciato a San Francisco, così come la necessità che le comunità di immigrati si impongano sul panorama politico rappresentando però non più i loro interessi etnici e singoli ma gli interessi della collettività è un'esigenza dell'Europa, come le nuove tecnologie che hanno prodotto il fracking, che è questa nuova tecnica di esplorazione grazie alla quale l'America prevede fra il 2016 e il 2020 di ottenere l'indipendenza energetica, offrono a noi europei la possibilità di una diversificazione dell'approvvigionamento energetico che ci consente teoricamente di emanciparci in futuro dalla dipendenza dagli sceicchi o dalla Russia.
Ecco, ma tu parli di una tendenza nostra, parlando di italiani, di europei, a sottovalutare queste novità che vengono dagli Stati Uniti e scrivi anche, questo mi ha colpito, ci vuole molta umiltà per ascoltare l'America.
Ci vuole molta umiltà perché l'America si esprime in una miriade di canali, forme, voci, non ha canali istituzionali. Tu non puoi essere sicuro di ascoltare un leader e sapere cosa avviene in America o di andare in un luogo e sapere cosa avviene in America, in una piazza o dentro un'istituzione. L'America ha una miriade di rappresentazioni. Quando è venuto fuori il fracking? Nel 2008 è venuto fuori da alcune esplorazioni in Nord Dakota. L'America stessa come nazione ne ha iniziato a discutere nel 2010, quando un sindaco come Bloomberg a New York progetta la ristrutturazione della più grande metropoli del pianeta per proteggerla dal clima estremo. E centinaia di sindaci d'America condividono il suo manifesto, iniziando nelle singole realtà. Da Sant'Antonio ad San Antonio, a Seattle, a Santa Barbara in California, a località minori in Alabama, a fare la stessa cosa, cioè a dire dobbiamo ridisegnare la pianta urbana delle nostre città perché gli uragani saranno sempre più forti, i mari saranno sempre più alti, i tornado saranno sempre più devastanti. Ognuno può essere portatore dell'innovazione decisiva. E per ascoltare queste novità bisogna essere umili, avere grande pazienza, bisogna saper leggere e bisogna soprattutto non imporre le proprie convinzioni, perché appunto le novità in America sono sempre rivoluzionarie.
E quello che tu sottolinei, che è molto interessante, è che la grande qualità della popolazione statunitense è quella di saper innovare in più direzioni. E quindi citi alcune categorie, i progressisti, i conservatori, gli agricoltori, gli ingegneri elettronici, i petrolieri, i militari, i ecologisti, tutte categorie anche in opposizione fra di loro, partendo dall'opposizione politica che è alla base del sistema di governo americano. Eppure tutte queste categorie guardano verso il loro futuro, cercano di rinnovarsi, di svilupparsi, questo è interessante, senza essere in contraddizione fra di loro.
Esattamente così, cioè il cambiamento non è un'ideologia che una parte persegue contro un'altra, il cambiamento è un metodo di sviluppo, crescita e evoluzione che la società americana ha nel proprio DNA. Non so, pensiamo all'apparato militare. L'apparato militare degli Stati Uniti, dall'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ha basato la sua supremazia sul pianeta sulle armi nucleari. Quello che sta avvenendo oramai da diversi anni, almeno dal 2009, probabilmente da prima noi non lo sapevamo, all'interno dell'apparato militare, è che si sta immaginando il superamento delle armi nucleari. Ma non in chiave pacifista, rinunciamo a tutto, bensì nella creazione di una nuova generazione di ordigni convenzionali talmente efficienti da poter sostituire quelli nucleari. Quindi anche all'interno dell'apparato militare, anziché conservare il potere maggiore, qual è la dinamica? Il superamento.
Allora, parliamo di uno degli aspetti più interessanti di questi percorsi che Maurizio Molinari descrive nel suo volume L'Aquila e la Farfalla, perché il XXI secolo sarà ancora americano, un percorso che ci devi spiegare, Maurizio, perché appunto forse per la nostra incapacità di cogliere questi segnali è un percorso che apparentemente non pare così semplice. Quello che parte dalla democrazia digitale, quindi da questo grande predominio degli Stati Uniti nel campo della tecnologia dell'informazione, la cosiddetta economia poi digitale, arriva appunto a un sistema politico e poi arriva fino a quello che tu chiami l'affermarsi di una società post-razziale vera e propria.
La democrazia digitale è innovativa perché risolve il problema della carenza di affezione per le istituzioni che noi abbiamo. Nelle elezioni nei paesi europei, a parte il fatto che la percentuale degli aventi diritto che vanno alle urne è in costante calo, ma chi non vota sono i giovani. Se noi andiamo a vedere quanto è avvenuto alle ultime due elezioni presidenziali americane, nel 2008 e nel 2012, invece la vera novità è che a votare in massa sono stati i giovani, cioè fra i 18 e i 24 anni. Come è possibile che in America partecipano e da noi no? La risposta è che la campagna del vincitore, in questo caso i democratici, nel 2008 e nel 2012 hanno trovato dei metodi per comunicare con i giovani che sono entrati in sintonia con i loro mondi, che sono stati metodi digitali, quindi non quelli di comunicazione di tipo tradizionale, bensì sono arrivati fino, hanno iniziato nel 2008 con Twitter, Facebook, ma nell'ultima campagna sono addirittura riusciti a comunicare dentro le chat, dentro i sistemi di dialoghi digitali fra comunità di ragazzi. Questo è possibile grazie a poderose innovazioni tecnologiche, alla fusione fra i mezzi di comunicazione che il digitale offre e l'idea del marketing. La mente di questa operazione è un pakistano di nome Farid Ghani, il cui lavoro precedente era la vendita al dettaglio nei supermercati. E lui che cosa ha fatto? Ha applicato la propria esperienza alla logica di Facebook, aggregando in chat online persone che hanno interessi comuni. Ora, tutto ciò è lontano anni luce dai tipi di comunicazione politica che noi abbiamo in Europa, ma il risultato però è che questo tipo di democrazia digitale porta i giovani a partecipare, anche se, attenzione, mette a durissima prova i leader politici, perché una volta che i giovani hanno direttamente accesso, poi si fanno sentire tutti i giorni. E quindi noi non sappiamo questo come è destinato a riscrivere le regole della rappresentanza, però sicuramente l'onda della democrazia digitale metterà a durissima prova la nostra idea di rappresentanza politica.
E tutto ciò cosa ha a che fare con la società post-razziale che negli Stati Uniti sta portando le minoranze a avere sempre più voce in capitolo?
Con il fatto che questa nuova generazione in arrivo, come dicono gli americani, è color blinded, cioè non vede più la differenza fra un bianco e un nero, un asiatico, uno del Pacifico o un ispanico. Non c'è più questa differenza. Però perché siamo arrivati a questo livello, come non vede più la differenza, attenzione, fra gay e etero, ma perché siamo arrivati a questo livello di post-razziale? Perché le comunità etniche che si sono più emancipate, gli afroamericani e gli ispanici, una volta che trovano la loro espressione politica, con Obama, Cory Booker, il sindaco di San Antonio, chi vince abbandona la propria identità etnica di fatto e sposa gli interessi della maggioranza.
Della collettività.
Chi ha letto i libri di Steven Carter, come Bianco Americano, ad esempio, che è uscito in Italia, lui lo descrive benissimo questo fenomeno, cioè quando il ceto medio afroamericano entra nella borghesia del New England, comincia a esprimere i valori della borghesia del New England. Non continua a dire siamo stati discriminati, siete razzisti, va oltre questo, dice quali sono gli interessi della collettività, me ne faccio portatore io. E anche questo è qualcosa che ci deve far riflettere sul sistema di integrazione che noi abbiamo degli immigrati nel nostro paese. Cioè la dinamica ci dovete accettare e noi siamo razzisti. È una dinamica che ha a che vedere con gli odi del Novecento. In realtà il XXI secolo è il momento nel quale, ok, le minoranze sono destinate a diventare maggioranza, Però chi rappresenta gli interessi della maggioranza? Sarebbe come dire che i leader della comunità senegalese o cinese in Italia fossero in grado di esprimere gli interessi della collettività. Ora, questo già avviene in America. I leader asiatici in California esprimono gli interessi degli abitanti della California esattamente come Obama esprime quelli di Chicago, che è una città dove ancora c'è la segregazione. E questa è la società post-razziale che consente ai bianchi di votare per i neri come se fossero asiatici.
E l'altro grande cambiamento politico che sta rafforzando il welfare statunitense è proprio quello che ha portato a sopportare l'aumento delle tasse per i più ricchi, cioè ridisegnare proprio il welfare con degli effetti che hanno sicuramente un impatto economico importante, avranno nei prossimi anni un impatto economico importantissimo.
Assolutamente, perché dov'è che l'America si rafforza? Nel risanamento delle proprie ferite. Riconosce le proprie ferite e tenta di risolverle. Franklin Delano Roosevelt, all'indomani del New Deal, creò la Social Security, la previdenza, diede un minimo di assistenza previdenziale a un ceto operaio che non aveva assolutamente niente, e con quella legge pose le basi per la creazione del ceto medio. Lyndon Johnson, a metà degli anni 60, fa il Medicare, che garantisce la prima assistenza sanitaria ai più deboli o ai più anziani, rafforzando ancora il ceto medio. Cosa fa Obama? Porta alle estreme conseguenze con la riforma della sanità la necessità di aiutare i poveri. E aiutando i poveri a fronteggiare le spese della sanità, l'obiettivo ultimo, che è esattamente quello che aveva Johnson, esattamente quello che aveva Roosevelt, è quello di aumentare la capacità di consumo dei poveri. Non è quello assistenziale. È dire, attenzione, se lo Stato federale ti aiuta nei bisogni primari, poi a quel punto i tuoi risparmi, anche se sono minimi, tu li puoi spendere al supermercato. E poiché noi sappiamo che 3/4 del PIL degli Stati Uniti è composto da consumi, se i 15 milioni di poveri di oggi sono in grado, grazie all'assicurazione della sanità di Obama, entro 2 o 3 anni, di spendere anche solamente $10 al mese in più, l'impatto sull'economia è poderoso.
Ed è proprio quel meccanismo che non si riesce a instaurare nei paesi europei in crisi.
Assolutamente. Ed è interessante come l'America stia rafforzando il suo stato sociale, mentre l'Europa lo stia progressivamente riducendo. È vero che si parte da piattaforme completamente diverse, cioè noi abbiamo uno in Europa tradizionale, forte, mentre loro sono ancora ai prodromi. Però la tendenza è opposta. L'America si sta dando una piattaforma di sostegno sociale per i più poveri, mentre noi la stiamo riducendo.
Cerchiamo di avere uno sguardo anche critico sugli Stati Uniti. Tu giustamente dedichi anche un capitolo al fatto che tutti questi risultati, questi percorsi, innovazioni tecnologiche, svolte politiche, cambiamenti sociali, sono tutti percorsi che non hanno risultato scontato. Quindi tu fai un discorso guardando in avanti, estrapolando un po' quello che sta accadendo con un'analisi dettagliata, però lascio un punto interrogativo. Ad esempio, in questi giorni abbiamo visto lo scandalo causato dal lavoro della NSA, della National Security Agency, negli Stati Uniti, con il Datagate, con i diversi paesi in America Latina e in Europa che sono preoccupati dal modo in cui gli Stati Uniti gestiscono questa capacità di avere in mano i big data, questa capacità di analizzare i big data, che si sta rivolgendo contro gli Stati Uniti stessi. Ecco, ci sono dei punti deboli in tutto questo meccanismo che tu descrivi?
Assolutamente sì. Tutti questi 10 percorsi sono di fatto vulnerabili e sono in continua evoluzione. Non solo, ma sono teatri di conflitti duri all'interno fra chi sostiene posizioni opposte. Cioè il metodo dell'evoluzione è il conflitto, la contrapposizione costante, ma dura, fra opinioni differenti. Poi alla fine prevale sempre quella che riesce a dare la soluzione che dà risultati migliori. E questo vale anche per la storia dei big data e lo scandalo che noi conosciamo come Datagate, che in America invoca e ha a che vedere con la struttura della National Security Agency. Il problema qual è? È che la National Security Agency, a partire dal 2004-2005, la National Security Agency esiste dal 1952, è sempre stata l'agenzia più segreta degli Stati Uniti, ma dal 2004-2005 inizia a gestire in maniera strutturata lo spionaggio elettronico grazie alle nuove potenzialità che offre l'economia e la strumentazione digitale. Si viene così a creare il più segreto strumento di intelligence dell'arsenale degli Stati Uniti d'America. Questo è uno strumento che di fatto è governato da leggi antecedenti e quindi inefficaci. Non solo, ma i militari scoprono di avere a disposizione qualcosa di fantasmagorico, grazie al quale possono difendere il paese dagli attacchi degli hacker, gli attacchi cibernetici, una volta i cinesi, un'altra volta i russi, un'altra volta gli iraniani, ma possono soprattutto andare ad ascoltare o ad accumulare tutte le informazioni che vengono scambiate nel mondo digitale. Ci sono degli eccessi, evidentemente. Gli alleati se ne accorgono, ci sono delle gole profonde che li fanno venire alla luce, come ad esempio Edward Snowden, l'analista fuggito prima in Cina e poi in Russia, e tutto questo pone Obama di fronte alla necessità di una riforma. Lui deve cioè tentare di rimodellare questo nuovo gigante della comunità di intelligence, che è la sorveglianza elettronica, adattandolo a due necessità. Una è la più importante per lui, che è interna, che è quella del rispetto della privacy dei cittadini americani, bilanciando sicurezza e libertà personali. E la seconda, in chiave di alleanze, è quella di rispettare i paesi alleati e amici, differenziandoli da quelli che invece sono considerati dei competitori o degli avversari. Obama promette di fare questa riforma entro marzo, ha già deciso di pensionare l'attuale capo della National Security Agency, il generale Alexander, dimostrando una volontà di rinnovamento, però il punto è che i tempi della riforma e ciò che lui sta tentando di riformare è talmente complesso, i tempi sono più lunghi delle risposte che invece i leader, come noi abbiamo sentito, la Merkel, Hollande, lo stesso Presidente del Consiglio Letta, la Presidente Rousseff, chiedono invece risposte immediate. È lì che nasce il cortocircuito. Obama chiede tempo e i leader alleati chiedono soluzioni veloci.
Quindi novità politiche, novità tecnologiche, novità sociali, il rinascimento energetico, l'America può mantenere la supremazia nel mondo multipolare. Di questo parla il libro L'Aquila e la Farfalla di Maurizio Molinari, che è con noi in studio. Per chiudere questa conversazione, Maurizio, uno dei punti forti di questo tuo scritto è che tutto ciò ci riguarda molto da vicino. Se tu dovessi scegliere un elemento fra i tanti che ci riguarda in particolare come italiani, come europei, di questo rinascimento statunitense che ancora sembra sotto traccia, almeno da noi osservatori dell'Europa, quale elemento sceglieresti?
Io sceglierei sicuramente le linee ultra fast della comunicazione digitale.
Ecco, tu parli delle fibre ottiche ultra fast che si trovano a State Line Road a Kansas City. Cosa sono?
Sì, noi conosciamo il Wi-Fi, l'ultra fast è il Wi-Fi moltiplicato per 1000. È una velocità digitale che consente di moltiplicare per 1000 le proprie attività online. Da quando Google ha iniziato a cablare questa zona di Kansas City con queste linee veloce, Kansas City è diventata la mecca di ogni tipo di attività economica. I prezzi immobiliari sono schizzati verso l'alto. Che si tratti di fabbrica, di industria, di negozi al dettaglio, tutti vogliono andare lì. Centri studi, università, è una roba incredibile. Questo perché, poiché il lavoro si è proiettato nella realtà digitale, più questa realtà digitale è efficiente, più dà opportunità. Crea lavoro e si trasforma in economia reale. E credo che questo sta arrivando alle nostre porte. Quindi quando uno circola in una delle nostre città e si accorge che non c'è neanche il wifi, o in regioni più isolate, dove addirittura non c'è internet, allora tu capisci qual è la differenza, qual è il vero gap, la sfida che abbiamo davanti da superare.
Grazie davvero a Maurizio Molinari, giornalista e scrittore, ricordiamo da più di 10 anni corrispondente da New York per il quotidiano La Stampa. Abbiamo presentato il suo libro L'Aquila e la Farfalla, editore Rizzoli. Grazie Maurizio per essere stato con noi, buon ritorno negli Stati Uniti.
Grazie a voi.